cultura che non ti aspetti.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Nella puntata di oggi di K avremo modo di ricordare la figura di un grande del cinema scomparso un paio di giorni fa, Robert Duvall, e lo faremo con Marisa Marzelli, storica firma del Corriere del Ticino. Per gli anacardi, le nostre proposte sulle manifestazioni, sugli eventi in agenda, volgeremo lo sguardo verso l'estremo oriente, il Giappone per la precisione, non perché ci andremo, ma perché è protagonista di una mostra che si apre proprio domani al Musée di Lugano. Ne parleremo alle 17:20 circa con la curatrice Moira Luraschi. Nel confessionale musicale che abbiamo aperto da qualche giorno, senza vergogna, ospitiamo molto volentieri l'architetto e designer svizzero Riccardo Blumer alle 17:35 o giù di lì. Poi avremo modo di aggiornare le nostre competenze nell'arte del flirt e lo faremo naturalmente, forse, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, vedremo. Con la collega Monica Bonetti daremo un'occhiata alle magnifiche opere di Paul Cézanne esposte a Basilea alla Fondazione Bayer. E infine, in cappa e spalla, con Rachele Bianchiporro, riscopriremo, si fa per dire, un attualissimo libro pubblicato più o meno 180 anni fa, Cime tempestose. Il brano che apre questa edizione di K è firmato da Iman Jordan ed è intitolato Deliver. Pray for the picket signs, pray for the Gaza skies in the dead of night, all the forgotten ones, pray for peace. Pray for a quiet mind. All my life anniversaries, all the adversities, pray for life. 'Cause we don't talk anymore, I don't know what for. Ain't it plain to see love is all we need? Can we talk a little more, use our words over war? If you hear my plea, will you rescue me?
So we stay tight, but it felt like withdrawal. I feel like I'm running in quicksand off of my love. Receive nothing, we harbor feelings. Resentment can't tell me your true intentions. Two dogs in a cat fight, can't speak so we cast light. Blood spilled, but as long as it's not mine, land crap for your soul with some gas line. We keep on hiding our eyes, complicit in our demise. And I don't know what for. We don't talk anymore, I don't know what for. Love is all we need. Can we talk a little more? Use our words over war. If you hear my plea, will you rescue me?
Iman Jordan con questa Deliver con cui abbiamo aperto la puntata di oggi di K. Un paio di giorni fa è scomparso Robert Duvall alla bella età di 95 anni, uno per cui l'etichetta di maestro della recitazione non è fuori luogo, anzi, uno che per sua stessa ammissione non era fatto né per lo studio né per la carriera militare, cui pareva destinato visto che il papà era un ammiraglio della Marina statunitense e la madre era una discendente del famoso generale Robert Edward Lee, generale confederato nella guerra di secessione. In realtà il suo dovere militare lo fa partecipando all'inizio degli anni 50 anche alla guerra di Corea. Però, tornato a casa, abbraccia definitivamente quella che è sempre stata la sua passione, e cioè la recitazione. Per parlare di questo grande del cinema abbiamo il piacere di ospitare una delle penne più conosciute del nostro giornalismo culturale, della nostra regione, storica firma del Corriere del Ticino, Marisa Marzelli. Benvenuta a Rete 2.
Grazie, buongiorno a chi ci ascolta.
Marisa Marzelli, se dovessimo mettere in evidenza il tratto principale dello stile recitativo di Robert Duvall, secondo lei quale sarebbe?
Difficile dire, direi proteiforme più che altro, perché ha fatto circa un centinaio di film, senza contare televisione e teatro, e ha fatto ogni tipo di personaggio, diciamo con delle interpretazioni in partenza naturalistiche, però adeguandosi ogni volta al carattere del suo personaggio.
Quindi potremmo...
molto disponibile ai cambiamenti di tono, di tutto quanto.
Quindi il sogno di qualsiasi regista, praticamente un attore che si trasforma alla bisogna, potremmo definirlo così.
Certo, e infatti Coppola, che era suo amico, oltre che regista col quale ha fatto diversi film, diceva che per gente come lui è difficile distinguere tra l'attore protagonista e il grande caratterista.
E infatti ci arriviamo, perché Robert Duvall è stato spesso impiegato in ruoli importanti ma di supporto, spesso dividendo la scena con grandi attori, De Niro, Brando, addirittura il suo esordio cinematografico con un monumento come Gregory Peck, Buio oltre la siepe. Insomma, un grande attore, beniamino, diremmo, dei grandi attori. Marisa Marzelli, quali sono i ruoli che secondo lei caratterizzano maggiormente la lunga carriera di Robert Duvall?
Beh, diciamo i film per i quali è ricordato prevalentemente, io direi che sono due, Apocalypse Now e Il Padrino. Anzi, diciamo, Padrino 1 e Padrino 2, perché era in entrambi i film, e guarda caso due film di Coppola.
Quindi un connubio, potremmo dire, artistico riuscito al massimo livello.
Sì, anche senza essere il protagonista, perché chiaramente... sia in Apocalypse Now che nel Padrino i protagonisti erano altri, erano attori anche molto più famosi di lui internazionalmente. Però lui c'è sempre in queste parti che lasciano il segno.
Si può dire che uno riconosce Robert Duvall da una certa nettezza, da una certa, come posso dire, pulizia anche del suo stare in scena. È difficile trovare qualcosa di eccessivo, insomma, nei suoi ruoli.
No, è molto preciso, molto lineare, e dà sempre l'impressione di sapere esattamente che impostazione vuole dare al personaggio. Non, secondo me non è mai generico. A volte vediamo dei personaggi e diciamo, ma quello lì com'è? In che modo? Che carattere ha? No, qui lui lo dice subito, lo dichiara solo dal modo di porsi, anche fisicamente, non solo con la voce.
Ecco, è curioso, questo è un aneddoto abbastanza famoso, che lui abbia iniziato praticamente la sua carriera, ma per le pièce off-Broadway, certamente non si stava ancora parlando di Hollywood, con due attori che hanno delle caratteristiche non proprio simili, ma insomma stiamo parlando di Dustin Hoffman e Gene Hackman. Dividevano loro il primo appartamento a New York quando Robert Duvall ha cominciato, insomma, a lanciarsi nel mondo della recitazione. E stiamo parlando appunto di stilemi abbastanza simili, gente molto molto versatile e difficilmente, come posso dire, sopra le righe. A proposito di riconoscimenti, Marisa Marzelli, Robert Duvall è stato nominato tante volte, è stato nominato ben sette volte agli Oscar, ma come tanti altri grandi attori ne ha vinto uno solo. Lo ammetto, io non ricordo praticamente nulla di quel film, magari mi può aiutare lei. Quello era Tender Mercies, un tenero ringraziamento del 1983. Che cosa aveva fatto per meritarsi l'Oscar per quel film lì?
Probabilmente per quel film specificatamente niente di particolare, però è probabile che l'Oscar gli sia stato dato perché in precedenza era stato negato per interpretazioni molto più ficcanti. Questa è la prima ipotesi. La seconda ipotesi è che gli sia stato dato perché gli americani fanno grandi produzioni internazionali, ma fanno anche film che loro chiamano, tra virgolette, domestici. E secondo me questo è un film molto legato alla realtà americana che noi facciamo un po' più fatica a penetrare. E tra l'altro poi dirò anche un'altra cosa, che lo sceneggiatore di questo film, pure lui premiato con l'Oscar, che si chiama Horton Foote, era lo sceneggiatore del Buio oltre la siepe.
Ah.
Quindi c'è ancora tutto un mondo culturale che si ritrova.
Quindi tout se tient, si potrebbe dire, insomma, dal primo film di Robert Duvall,
sì,
bel legame. Marisa Marzelli, se dovesse però proprio indicarmi un film, non le chiedo se è famoso o non famoso, ma un film per capire anche la grandezza di un attore come Robert Duvall, quale indicherebbe?
Io indicherei Il Padrino, perché intanto è molto presente, non è un attore che fa qualcosa poi sparisce per sette scene poi ritorna, è molto presente e all'interno del film lui marca la differenza tra i Corleone, che sono tutti la malavita italo-americana, e lui che è un americano che viene dall'Europa del Nord e che però ha sposato la causa di questi. Quindi è ancora più pericoloso perché porta una realtà che è più difficile da individuare. Cioè è la presenza quasi occulta, diciamo. A parte il fatto che è il numero due dopo Don Vito Corleone, perché per gli affari di famiglia c'è il patriarca e poi c'è lui.
Sì, infatti a un certo punto è lui, no, che deve portare avanti gli affari della famiglia quando Michael, credo,
esatto,
deve scappare.
E anche deve controllare i figli che sono sempre un po' eccessivi e cose del genere. E quindi direi che è quasi quello che muove i fili, no? E questo lo si vede dal suo tipo di interpretazione. Lui è sempre pacato, mentre gli altri sono più o meno sopra le righe.
Sì,
sono kitsch, lui mai.
È perfetto anche perché mi è venuto in mente proprio mentre lei parlava la famosa scena dell'offerta al produttore cinematografico. A proposito appunto di nettezza quasi chirurgica, quando chiede insomma un favore a questo produttore cinematografico che non ha nessuna intenzione di insomma dargli una qualsiasi soddisfazione, lui si alza molto compostamente, se ne va, e poi c'è la famosa scena della testa di cavallo all'interno appunto del letto. È una descrizione, quella di Duvall, davvero perfetta, e io mi permetterei forse di aggiungere anche La Conversazione, che è un altro bellissimo film, però così qui stiamo parlando di questioni.
Sì, è vero. In questo direi quasi che diventa il fratello di Ackman, recitativamente, no? Non sempre protagonisti, però sempre solidi, presenti, precisi.
Perfetto.
Tanti film, tanti personaggi diversi, ma sempre con questa essere piantati a terra, ecco.
Benissimo, noi siamo veramente contenti di aver potuto discutere un po' del grande Robert Duvall con Marisa Marzelli, che è stata nostra ospite e che naturalmente ringraziamo.
Grazie a voi, arrivederci.
I had a dream. She took my hand. I felt higher than storms, lighter than sand. I had a dream. She took my hand. Deeper than whirlpools and safer than land.
I had a dream, she took my hand. Ho sognato, insomma, che prendesse la mia mano. Lui è James Blake, è un disco freschissimo, è stato appena pubblicato. Adesso ci spostiamo invece lontano, in Giappone, per i nostri Anakara. Vabbè, metaforicamente, perché parliamo di Giappone? Perché parliamo di una mostra che sta per essere aperta, nel senso che domani ci sarà un vernissaggio, un'anteprima al 18 febbraio dalle 11 e ci sarà la possibilità di scoprire questa nuova esposizione, questa nuova mostra che potremo vedere al Musec di Lugano. Di cosa parliamo? Parliamo di pittura e poesia, uomini e dei nell'arte giapponese dell'età moderna. Una mostra che poi aprirà effettivamente i propri battenti il giorno successivo, il 19, e resterà a Villa Malpensata fino al 17 maggio, quindi c'è tempo per andare a vederla. Un'esposizione che è costruita attorno a due importanti nuclei collezionistici, però ce ne parla molto più diffusamente, insomma, la persona che se ne è occupata, la curatrice, e cioè Moira Luraschi, che abbiamo in linea. Benvenuta.
Buonasera a tutti.
Allora, Moira, partiamo dal titolo. Visto che ci sono tanti dipinti, pittura, cosa c'entra la poesia? Dove la troviamo la poesia?
La poesia non si vede, ma è nella pittura, e questo è un concetto della pittura giapponese che è molto estraneo e molto lontano dal nostro concetto di pittura. Noi siamo abituati a pensare alla pittura come appunto un semplice elemento visivo, invece tutta la pittura giapponese è intessuta di riferimenti letterari e in particolar modo di poesia. Ma c'è di più nella pittura giapponese, c'è proprio un elemento che fa da elemento legante tra la pittura e la poesia, che è la calligrafia. Praticamente pittura, calligrafia e poesia sono concepite come un unico insieme concettuale da parte anche dagli artisti stessi giapponesi. Molte volte c'è un solo artista che è formato in tutti e tre questi mondi. Altre volte invece gli artisti collaborano molto attivamente tra di loro e realizzano un progetto comune che è il singolo dipinto.
Moira, ci faccia cominciare a vedere un po' alcune di queste opere. Che soggetti raffigurano questi dipinti?
Giustamente, per non contraddirsi, la prima sala in cui si presentano le opere rappresentano immagini, ritratti immaginari di poeti, di antichi poeti giapponesi e cinesi. Questo perché questa peculiare visione della pittura arriva in Giappone dalla Cina. Ci sono interi trattati di estetica cinese che dalla Cina arrivano in Giappone nell'VIII secolo, ed è proprio così che si forma questo ideale estetico, per cui un ritratto di un poeta richiama alla mente di chi lo guarda le poesie di quel poeta. Si tratta di un pubblico estremamente colto, intellettuale, che quindi sa a cosa sta facendo riferimento. In verità le poesie erano estremamente diffuse. Pensate che ancora oggi in Giappone un gioco piuttosto diffuso per Capodanno è una specie di memory in cui si associano delle immagini che richiamano delle poesie ai versi della poesia, un po' come citare Dante a memoria, mi viene da dire.
È un bel gioco anche quello, non so quanti lo praticano, però insomma non sarebbe male, magari per le prossime feste. Senta, c'era una funzione di queste rappresentazioni, e in quali occasioni sono state realizzate queste rappresentazioni? C'è un fil rouge?
Certo, innanzitutto la maggior parte delle immagini che abbiamo in mostra riguardano figure umane, e qui si spiega il sottotitolo dell'esposizione, che è Uomini e Dei, cioè abbiamo avuto un focus su questi soggetti legati alle figure antropomorfe, semidivine, addirittura i poeti, alcuni antichi poeti erano stati divinizzati in qualche modo, gli intellettuali, voi pensate a persone come Confucio o Lao Tzu, di cui qualcuno mette in dubbio l'esistenza storica, ma perfino questi filosofi in qualche modo hanno sconfinato nel divino quasi. Ma questo è un grande sentimento giapponese che permea tutta la cultura del Giappone, che è una cultura a base shintoista, dove lo shintoismo è una religione immanente politeista, per cui non c'è nessun problema nel trovare una divinità in più, un elemento in più da considerare sacro o semisacro.
Ecco, le opere incluse nella mostra provengono da un periodo molto ampio, se ho capito bene, insomma stiamo parlando più o meno di 500 anni, no? Tra il XV e il XX secolo, corretto?
Sì, ecco. Sì, il grosso nucleo delle opere riguarda il periodo Edo, che è un lungo periodo che va dal 1600 alla seconda metà del 1800, ma le opere, diciamo, più antiche e le più nuove spannano lungo il corso di 5 secoli.
Ecco, immaginiamo che insomma ci siano stati dei cambiamenti anche abbastanza significativi in questi 500 anni. Come avete organizzato quindi il vostro percorso espositivo?
Allora, purtroppo no, questi cambiamenti
No, davvero.
significativi non ci sono stati in termini cronologici, o meglio, noi quando pensiamo alla storia dell'arte, e mi riferisco alla storia dell'arte occidentale, vediamo una mutazione di stili nel corso del tempo, per cui si parte, che ne so, dalle Madonne senesi del 200 e si arriva alle avanguardie e all'arte concettuale nel Novecento. Invece quello che succede con la pittura giapponese è che ci sono delle differenze di stili, ma non sono pensate in termini cronologici ed è per questo che la mostra non ha una strutturazione cronologica. Le differenze di stili sono legate al tipo di scuole, ma ci sono scuole giapponesi, e ne cito una per tutte, tipo la scuola Kano, che va avanti per 5 secoli a dipingere esattamente nello stesso modo, con lo stesso tipo di soggetti, con lo stesso tipo di stile. Quindi diventa estremamente riconoscibile nel corso del tempo, con minime variazioni da un pittore all'altro. E questo perché uno dei principi all'interno delle scuole di pittura giapponesi è quello del tramandare una tradizione. Quindi chi si può permettere di innovare la tradizione pittorica è un genio. È uno dei pochi pittori veramente dotati e che viene riconosciuto dagli altri in questo modo.
Molto interessante e credo che sia un ottimo stimolo per andare a vedere questa mostra che si apre fra pochi giorni. In realtà domani c'è un vernissage, giusto, una sorta di anteprima, e l'apertura vera e propria è prevista per il 19 febbraio. Stiamo parlando di pittura e poesia, uomini e dei nell'arte giapponese dell'età moderna. Ne abbiamo parlato con l'ospite Moira Luraschi, la curatrice, che naturalmente ringraziamo.
Grazie a voi, buona serata.
There goes one baby's life, it's such a small amount. She's an American, I guess it doesn't count. 6,000 children's lives were simply thrown away. Lost without medicine inside of 30 days. In the New York Harbor where the stocks withheld, it was the price we paid for a safer world. World is suffering, world is suffering, world is suffering, world citizen. And the buildings fall in a cloud of dust, and we ask ourselves, how could they hate us? Well, when we live in ignorance and luxury, while our superpowers practice puppet mastery, we raise the men who run the fascist states, and we sell the moms so they maintain their place. Turn our backs on the things they've done, the human rights record and the guns they run. His world is suffering, her world is suffering, their world is suffering, world citizen. My world is suffering, your world is suffering, our world is suffering, world citizen. Who'll do away with flags? Who'll do us proud? Remove the money from their pockets, scream dissent out loud. 'Cause God ain't on our side, the shoe won't fit. And though they think the war is won, that's not the last of it. Disenfranchised people need their voices heard, and if no one stops to listen, lose their faith in words. And violence rises when all hope is lost. Who'll embrace the human spirit and absorb the cost? Her world is
suffering. Their world is suffering. World citizens, my world is suffering. Your world is suffering. Our world is suffering. World citizens.
If I was gonna be free, I'd have to change my name. Mama, don't feel shame.
Somebody call me refugee.
My old name was all wrong. I've waited for so long to decide my destiny.
Somebody call me refugee. Somebody call me refugee.
Refugee, bellissima canzone di questo musicista canadese Knan, che ha vinto anche una Grammy nel 2024, Il Rifugiato, e lo dice appunto con il giusto orgoglio Knan. Adesso, a proposito di orgoglio o forse di mancanza di orgoglio, non lo so, siamo arrivati all'appuntamento con il nostro confessionale, chiamiamolo così, musicale. Attraverso la musica raccontiamo qualcosa della nostra storia. Oggi ospitiamo un nome importante dell'architettura, del design, non solo svizzero. Abbiamo in linea Riccardo Blumer. Riccardo, benvenuto.
Eccoci, buongiorno, buongiorno.
Allora, Riccardo, da dove partiamo per raccontare queste storie di ordinaria vergogna, sempre che si possa parlare di vergogna?
Sì, di vergogna perché adesso diventa un po' una vergogna, ma si parte da quando, nel mio caso, nella prima, di quando eravamo bambini e in questa casa bergamasca, dove un club svizzera, perché i nonni erano svizzeri, eccetera, e coi cugini ascoltavamo queste favole, tutti, mi ricordo, in ginocchio con questa pagina aperte col mangianastri giallo che si usava allora, e si riascoltavano continuamente senza tregua, le fiabe sonore.
Allora io farei così, ne ascolterei giusto un pezzettino, poi dopo magari esploriamo ancora di più questo argomento.
Va bene.
Nel mio cuore di fiabe da narrare, venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me, basta un po' di fantasia e di bontà.
Non so, io sono abbastanza meravigliato, ma nel senso che c'è molta tenerezza in questo piccolo esempio di fiaba sonora.
Sì, questo era l'inizio, no? Era uguale per tutte, poi c'era anche un finale che era uguale per tutte. Tu ti ricordi l'inizio, ma la fiaba poi ne ricordo un paio, ma erano tante, una ventina,
sì,
non lo
infatti.
So. Però questo inizio era magico, è una roba. Adesso sentirlo per radio, devo dire, mi ha commosso, è una roba. È veramente, veramente fantastica.
Ecco, sì. Ricordiamo.
È un mondo. Tu ti formi con queste cose, no? E io penso che ancora ce l'ho dentro questa cosa, anche se in modo diverso, per carità.
Giusto per dare un'informazione, queste sono delle iniziative della Fabbri Editore, che praticamente trovavamo nelle edicole tra il dicembre del 1966 e il dicembre del 1970. Ecco, quello è il periodo in cui
vedi?
Queste fiabe sonore vengono pubblicate. Sempre per la cronaca, chi ha musicato, chi ha composto queste, le canzoni originali, le composizioni originali, si chiamava Vittorio Paltrinieri. Bene, allora, se qui sì, la vergogna sì, fino a un certo punto c'è molta più, insomma, partecipazione e tenerezza.
La vergogna è di cantarla adesso, voglio dire, no? Però ci mancherebbe, non lo si può fare, però ecco.
Ma io ho la sensazione che ci sia un'altra vergogna che è altrettanto divertente. Prego, prego Riccardo.
La vergogna era un armadio nella sala chiuso con una chiave. E dentro l'armadio, oltre agli alcolici, cui noi non avevamo accesso, evidentemente c'era dei dischi. E un disco in particolare, noi, trovata la chiave, si ascoltava di nascosto. E questo disco è un disco che, insomma, allora era un po' censurato. Forse era stato addirittura censurato allora.
Probabile, sì.
I genitori tenevano chiuso. E quindi c'era il senso di ascoltarlo con una vergogna, evidentemente, che adesso non c'è più, ma allora, insomma, si faceva di nascosto con un'aria evidente un po' di essere beccati.
Ecco Riccardo, io sarei curioso di sapere se gli ascoltatori hanno già cominciato a farsi un'idea. Non è difficile, tutto sommato, arrivare a individuare questo pezzo. Lo presenti tu? Sì, a questo punto l'hai scelto tu.
Lo presento io? No, presentalo tu con i nomi giusti, perché io sono un disastro. Dillo tu bene.
Va bene, allora stiamo parlando di un famosissimo brano di Serge Gainsbourg con Jane Birkin, la versione originale era con tale Brigitte Bardot, e questo naturalmente Je t'aime, moi non plus. Quindi Riccardo, a questo punto direi, ecco, la vergogna la esponiamo pubblicamente.
Pubblicamente,
e ce l'ascoltiamo
la vergogna
tutta.
È pubblica.
Va bene, grazie
chissà
mille.
Chissà quanti con me.
Credo
va
tanti.
Bene.
Grazie mille Riccardo.
Arrivederci. Ciao, grazie a tutti. Ciao.
vais et je viens. Entre tes reins. Je vais et je viens. Entre tes reins. Et je me retiens.
Stiamo parlando di un pezzo che ha qualche anno sulle spalle, 1969, fa sempre il suo effetto, bisogna dirlo. Serge Gainsbourg con Jane Birkin, Je t'aime, moi non plus, un brano epocale, è il minimo che si possa dire, di un genio irregolare appunto come Serge Gainsbourg. Adesso, per arrivare poi ad un altro appuntamento così un po' fuori dalle righe, perché si parlerà delle nuove frontiere del flirt, sì, possiamo definirle così. Comunque ci arriviamo con Mart e Pilani Bubu e questa Tisho Akula.
Come and down when it's on, yeah. Oh, call, I'm
Immaginate la scena, Manhattan, un bar dall'atmosfera intima, con le luci soffuse il giusto. Scenario perfetto per un incontro romantico, a maggior ragione se pensiamo che questo è il resoconto di due serate che si sono tenute l'11 e il 12 febbraio, quindi a ridosso del fatidico San Valentino. Di grazia, dove sarebbe la notizia? Beh, la notizia sta nel fatto che le coppie erano miste. Wow, annotazione pregnante. Ok, mi spiego meglio. Miste nel senso che un 50% della coppia era umano, l'altro 50% era un agente IA, un compagno artificiale. Sì, avete capito bene, vi sto parlando del primo evento di dating o speed dating in presenza fra umani e intelligenza artificiale. Per questa primizia dobbiamo ringraziare Eva AI che presenta l'iniziativa così, leggo dal comunicato. Questo è un altro passo nella strategia a lungo termine dell'azienda per spingere i confini dell'interazione con l'IA e rendere le relazioni con l'IA una nuova normalità. Potremmo finirla qui, ma c'è qualche altro spunto che vale la pena analizzare. Per la cronaca, le serate sono state frequentate soprattutto da giornalisti, da creatori di contenuti, qualsiasi cosa voglia dire, e influencers, idem come sopra, che volevano illustrare questa novità. Gli umani che volevano intrattenersi piacevolmente con una dolce metà artificiale erano pochini. Nella realtà, almeno statunitense, il fenomeno è un po' più ampio di quello che potrebbe sembrare. Per esempio, una delle mille comunità della social Reddit si chiama My Boyfriend Is AI e conta 50.000 membri, non pochi. In un sondaggio nazionale, il Kinsey Institute dell'Università dell'Indiana, un importante centro di ricerca sul sesso, ha intervistato 5.000 persone per il sondaggio Singles in America lo scorso anno e ha rilevato che un sesto circa del campione, il 16% dei partecipanti, utilizza l'IA come partner romantico, per la maggior parte giovani ragazzi della generazione Z. Molti di questi dichiarano di provare vergogna per lo stigma di avere un partner AI e temono che il loro circolo sociale possa deriderli. A scanso di equivoci, non è lo scopo di questi pensieri in semi-libertà. Altre considerazioni. Quali sono le lamentele principali degli utenti? 1. I compagni IA non si scoprono abbastanza. Non mostrano sufficientemente la loro bella pelle artificiale. Ci siamo capiti. 2. Ogni tanto il partner artificiale cambia umore, personalità. E 3. La dolce metà IA si scorda delle cose di cui abbiamo discusso. In questi ultimi due casi causa aggiornamento delle app. Ora, non so voi, ma quando sento queste lamentele, due sono le reazioni. Da una parte c'è il divertimento e dall'altra c'è un certo conforto, perché, cari ragazzi della generazione Z, sappiate che il magnifico mondo dell'IA alla fine si rivela, se va bene, una pallida copia della realtà.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und Maki, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Maki Messer nennt. Jenny Taule ward gefunden mit einem Messer, kleines Messer in der Brust. Und am Kehl geht Maki Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Kreis. In der Menge Maki Messer, der man nichts fragt, der nichts weiß. Man kann an ihn nicht dran, denn ein Haifisch ist kein. ein Haifisch, wenn man's nicht beweisen kann? Weinstein, Epstein und Genossen, leideweise stehen im Licht. Und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.
Il consiglio di oggi è un consiglio casalingo, anche se non proprio dietro l'angolo. Stiamo parlando di Basilea e della Fondazione Bayer, che consacra un'esposizione monografica a Paul Cézanne, una pioniera dell'arte moderna e uno fra i più importanti artisti presenti nella collezione della Fondazione. La mostra si è aperta il 25 gennaio, quindi un paio di settimane fa, e presenta ben 58 dipinti a olio e 21 acquarelli, che oltre che dalla Bayer arrivano da rinomati musei o collezioni private, in alcuni casi quindi generalmente non accessibili al pubblico. È stata curata da Ulf Küster, Senior Curator della Fondazione Bayer. Monica Bonetti ha avuto il privilegio di vederla accompagnata direttamente da lui, giusto Monica?
Giusto Sergio, buonasera intanto a te e a chi è all'ascolto. Sì, ho avuto questo privilegio di avere questa guida esperta perché ho realizzato un inserto per Voci Dipinto che sarà diffuso nelle prossime settimane nel nostro magazine dedicato alle arti visive e sarà quindi possibile ascoltarlo da quel momento. Un privilegio non solo perché Ulf Küster è un grandissimo conoscitore di Paul Cézanne, ma anche perché è stato possibile in questo modo avvicinare anche da vicinissimo questi capolavori. In alcuni casi mi ha portato proprio quasi con il naso attaccato al dipinto, nonostante ci fosse una folla enorme nelle sale, perché le mostre della Bayer sono, come sempre, rinomatissime, richiamano tanto pubblico e a distanza di un paio di settimane già alle 10:30 del mattino, quindi a una mezz'ora dall'apertura, il museo era affollatissimo. Quindi, se posso permettermi un ulteriore consiglio, quando andrete a visitarla, andateci per tempo, andateci presto la mattina, oppure prenotate una di quelle visite che vi consentono di vederla con un pochino più di agio.
Perché vale il viaggio? Scusa la domanda abbastanza così scontata. Le mostre alla Bayer sono sempre una garanzia, ma in questo caso cosa la rende davvero imperdibile?
Allora, innanzitutto Küster si è concentrato sull'ultimo periodo della produzione di Cézanne e ne ha fatto un'analisi che permette di scoprire davvero la tecnica di questo grande maestro, di questo maestro dell'arte moderna. E ne ha fatto un lavoro pienamente immersivo. E proprio per questo allora mettere il naso così da vicino era un grande privilegio. Perché, come mi ha spiegato accompagnandomi nelle sale, ha pensato a una mostra in cui prendersi davvero il tempo di osservare da vicino ogni dettaglio di questi capolavori che, tu lo ricordavi in apertura, in molti casi difficilmente poi vengono esposti in spazi pubblici e in alcuni casi tra l'altro vengono esposte opere come ad esempio è il caso per i giocatori di carte in due versioni diverse ed è possibile vedere come Cézanne lavorasse ripetendo gli stessi motivi, ripetendo quasi ossessivamente l'oggetto, il dipinto della montagna di Saint-Victoire, da punti di vista leggermente diversi, trattandola quasi come se fosse una natura morta. Ecco, e entrando in queste sale, entrando ad esempio nella sala che è dedicata appunto alle nature morte, è possibile vedere quelle minime variazioni che il pittore apponeva per ricercare quell'impressione, quella forma data attraverso il colore che cercava esattamente nella sua mente, con l'occhio che lui definiva l'occhio pigro, per vederne tutte le sfaccettature, per trovare esattamente quella visione, quella percezione che aveva captato con la mente più che con l'occhio in quel momento. C'è tutto un discorso anche su percezione o visione che in questo caso entrano in gioco.
Quindi penso di poter dire che, insomma, se andiamo a Basilea, alla Fondazione Baieler, avremo l'occasione in un qualche modo di quasi di entrare in una sorta di laboratorio dove Cézanne sta elaborando un pensiero. È stato pensato più o meno in questi termini?
Guarda, non solo, è stato pensato addirittura ricreando l'atelier in qualche modo di Cézanne proprio nel mezzo del museo, per consentire a chi, dopo aver visitato le varie sale, essersi soffermato lentamente, appunto la suggestione ripetuta più volte nel corso di questa visita guidata da Ulf Küster, dopo aver fatto tutto ciò, immergersi direttamente con gli acquarelli e provare, riprovare a fare quello che Cézanne faceva, a restituire con un gesto, magari pensato addirittura per 20 minuti, come il filmato che accompagna la mostra ricorda. Cioè, Cézanne poteva stare 20 minuti prima di dare un colpo di pennello, perché quello doveva essere, insomma, il colpo di pennello.
Quindi ricordiamo due cose, Monica. Allora, prima di tutto, naturalmente la mostra alla Fondazione Baieler, che sarà aperta fino al 25 maggio 2026, quindi abbiamo ancora qualche mese, però non perdiamo troppo tempo. Perché
meglio non rinviare troppo, esatto. Perché poi ci si ritrova il 26, caspita, me ne ero dimenticato.
Esatto, e poi ricordiamo anche l'appuntamento con l'intervista in Voci dipinte con il curatore, giusto?
Ulf Küster, esatto. E io magari ricorderei anche, appunto, perché è accompagnata da davvero da tanti tanti appuntamenti che lo contornano, il sito della Fondazione Baieler, che è www.fondazionebaieler.ch, dove si trovano tutte le date per le visite accompagnate, per attività varie, conferenze, eccetera.
Monica Bonetti, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a te, Sergio.
Maputo, questa era Ilian Cañizares, viene da Cuba, ma in realtà ormai si è stabilita da tanto tempo proprio qui in Svizzera. È un pezzo, tra l'altro, di pochi mesi fa, e fra poco arriverà anche l'album. Ecco, dalla gentilezza, dalla dolcezza di Ilian, passiamo al suo opposto, lo dico con tutto l'affetto e tutto l'amore per Keith Richards, con questa cover di Lou Reed, I'm Waiting for the Man.
$6 in my hand. Up to Lexington 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Chasing all our women around. Pardon me, sir, it's the furthest from my mind. I'm just looking for a dear friend of mine. Yeah, I'm waiting for my man. Shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait.
Il grande Keith Richards, che riprende una canzone famosissima di Lou Reed, I'm Waiting for the Man. Adesso siamo arrivati praticamente al nostro ultimo appuntamento, quello con l'editoriale di K e Spalla, e oggi ospitiamo molto volentieri Rachele Bianchiporro, che conduce Nero su Bianco, la trasmissione televisiva e radiofonica su Rete 1 dedicata appunto ai libri. Benvenuta Rachele.
Buonasera, grazie di avermi invitata di nuovo.
Allora, oggi, Rachele, parliamo di un libro che ha 170, quasi 180 anni sulle spalle. L'autrice, se ricordo bene, è una delle sorelle Brontë, no?
Una delle sorelle Brontë. Della Brughiera, certo.
Emily Jane Brontë, che nel 1847 pubblicò il suo unico libro, cioè Cime tempestose.
Perché ne parliamo ancora oggi?
Perché se ne sta parlando tantissimo sui social, ma non solo, su tutte le riviste, su tutti, insomma, quei contenuti che parlano dello spirito del tempo, perché ormai da qualche giorno è uscito questo film che da mesi faceva discutere, di Emerald Fennell. Faceva discutere perché? Perché aveva avuto la furberia di mettere il titolo già sulla locandina, tra virgolette, quindi non cime tempestose, ma cime tempestose tra virgolette. E fin dal trailer si vedeva, insomma, che la regista si era fatta prendere da un certo immaginario, un po' alla Bridgerton, mettiamola così, per dirla in modo pulito. Quindi è uscito il film l'altro giorno, io con grande curiosità sono andata a vederlo per dire, ma Emily Bronte può ancora dare scandalo? Tu l'hai visto il film, Sergio?
No. Non so nemmeno se lo vedrò, onestamente. Però questo, vabbè, prego.
Sai che non mi stupisce, perché l'altro giorno al cinema non mi è mai capitato, eravamo solo donne, solo ed esclusivamente donne, non c'era un uomo in sala. Anche questo, insomma, ci racconta già qualcosa di questo fenomeno. Tra l'altro, donne di tutte le età, c'eravamo tante donne da sole, non accompagnate. Io ho lasciato a casa mio marito e mia figlia e sono andata al cinema molto incuriosita. C'erano gruppi di amiche di tutte le età. Allora, alla fine del film c'era un gruppo di ragazzine davvero letteralmente in lacrime, commosse fino allo sfinimento da questa tempestosa storia d'amore, perché così la Fennell ce l'ha raccontata. Davanti a me invece un gruppo di amiche che saranno state sull'età della pensione, e secondo me una di loro ha dato la recensione definitiva. Posso dirla anche a Rete 2?
Prego.
Allora, questa signora ha dato di gomito alla sua amica e a metà del film, durante l'intervallo, le ha detto: beh dai, anche quando siamo venute a vedere 50 sfumature di grigio dicevamo che era meglio il libro. Questo per dire in che clima siamo finite.
Ecco, io a questo punto ti chiedo, ma il libro quanto è presente in questo film?
Allora, il libro è presente tra virgolette e per metà, mettiamola in questi termini, nel senso che come un po' probabilmente tutte noi lettrici appassionate ricordavamo, la storia lì finisce con la morte di Catherine, ma la morte di Catherine, io sono fresca di rilettura, arriva in realtà a metà del libro. Dopo c'è tutta una seconda parte che è ancora più cupa, ancora più vendicativa, ancora più demoniaca di quella precedente. Quella il film della Fennell non la prende in considerazione. Lei si ferma a questa sua passione, dice: l'ho scritto come la me stessa quattordicenne l'aveva letto. E in effetti io devo fare questa confessione, cioè da un mese e mezzo, un po' come stava facendo tante persone, tante donne che si stavano preparando alla visione del film, io ho un profilo social, insomma, sui quali diffondo anche contenuti un po' legati al mondo dei libri, proprio per il programma che conduco, e mi ero chiesta: ma perché non rileggiamo insieme questo film? Perché non, insomma, non vediamo che cosa ci ricordiamo e arriviamo preparate alla visione? E tutte noi, mi hanno seguite 6-7 persone, 6-7 donne mi hanno seguite in questa rilettura, nessuna di noi ricordava un libro così oscuro, così demoniaco, e nessuna di noi ricordava così bene la seconda parte del romanzo, cioè quella in cui Heathcliff, l'amante tradito perché la sua Catherine ha sposato, preferendo le convenzioni sociali, un ricco biondo di bell'aspetto che abitava nella casa vicino, ecco, Heathcliff, morta Catherine, si vendica addirittura sui figli che sia lui che lei hanno avuto con altre persone, per compiere fino in fondo tutto la potenza del suo rancore. Ecco, poi sì, c'è un finale in cui un barlume di luce si vede all'orizzonte, però devo dire, io ho capito questo, che il libro è così oscuro che forse noi ancora oggi non siamo così pronti alla Brughiera di Emily Bronte. E per molte donne che hanno letto insieme a me il libro, il commento era poi questo: ma faccio una gran fatica, e non faccio fatica per la prosa, perché poi c'è tutto il tema che è altrettanto interessante di come la generazione Z si è preparata alla visione del film. Ma insomma, noi ci dicevamo: faccio fatica perché è troppo oscuro, loro sono troppo cattivi, sono troppo capricciosi, sono troppo vendicativi. Ed è vero, non siamo preparati a tutto questo. Dicevo, interessante anche come la generazione Z si è preparata alla visione del film. Vuoi sapere come?
Sì, sono curioso perché non riesco ad immaginare bene, ma...
Beh, naturalmente anche loro facendo la rilettura, però ovviamente è un libro molto sfidante, perché diciamo, per chi frequenta un po' i social, forse è chiaro che bisogna catturare l'attenzione di chi ti guarda o chi ti ascolta in 3 secondi, devi avere il gancio forte. Allora, il libro Cime Tempestose non si prende 3 secondi, si prende 4 capitoli di cornice. Allora, il primo consiglio che si dava su TikTok, la Gen Z, era: saltate i primi 4 capitoli e poi saltate tutte le descrizioni, leggete solo i dialoghi, è molto faticoso. Naturalmente, facendo tutto questo, anche con un po' di autoironia, bisogna dire, non sono ragazzi sciocchi, si danno un po' delle occhiate come la signora di fronte a me al cinema, ma ci si perdeva un po' in questa giungla di personaggi. Emerald Fennel ne ha cancellati tantissimi dalla trama, sono veramente tanti, e quindi loro si suggerivano: ma fatevi uno schemino all'inizio, questo è il figlio, questo è il fratello, questo è il figlio del figlio, questo è il figlio del fratello, insomma una genealogia. E la cosa che mi ha incuriosita è che non sono stati i primi a fare, sai chi faceva questa cosa per leggere Cime Tempestose, uno schemino per tenersi la pace? Era Virginia Woolf, che amava moltissimo il libro, ma diceva: è molto più difficile di Jane Eyre, che era il libro della sorella Bronte, Charlotte, quella un po' più rassicurante, e però riconosceva la difficoltà di quest'opera. Allora, tutto questo per dire una cosa, secondo me, molto semplice. Primo, che è un grande trionfo che di riffa o di raffa tutti noi siamo tornati a leggere una prosa non semplice, non di facile consumo, diciamo, e a calarci in frasi complesse. E oggi, in un mondo come il nostro, secondo me la capacità di tornare dentro a frasi lunghe è molto importante. E quindi è un grande successo, tutto sommato, per la cara Emily Bronte. E due, insomma, non siamo ancora pronti per quella brughiera.
Io però una domanda te la faccio in chiusura. Allora, se dovessimo dare un voto al film, quanto sarebbe?
Al film, allora, tutto considerato, sapendo che cosa si va a vedere, ci si può anche molto divertire. Chiaramente, io dico sempre, nella vita, secondo me, diffidate di chi mette le cose tra virgolette, di chi fa quel gesto terribile.
Ok, ecco. Vabbè. Quindi è un voto abbastanza buono, non altissimo. Diciamo.
Un voto di divertimento. Okay. Si può godere, e certo, una certa canzone intitolata Cime Tempestose un po' ci ha traviati sul ricordo di questa tormentata storia d'amore.
Ma sai che penso proprio che chiuderemo con questa, perché ce l'ho qua.
Stupisce.
Non poteva che essere Kate Bush e questa Wuthering Heights. Grazie mille. Allora, Rachele, che ritroveremo sicuramente in un prossimo appuntamento di K e Spazio.
Grazie, buona serata a tutti.
Yeah.
una delle tante belle canzoni di Kate Bush, con questa Wuthering Heights, omaggio proprio al celebre libro di Emily Jane Bronte, unico libro della Bronte, una delle tre sorelle, appunto. Ne abbiamo parlato con Rachele Bianchiporro proprio pochi minuti fa, a proposito naturalmente anche dell'uscita di questo nuovo film, appunto Cime Tempestose. Bene, con Kate Bush siamo arrivati praticamente alla fine. Sergio De Laurentiis e in redazione Lucia Bentoglio vi ringraziano per l'ascolto, per la partecipazione, e vi auguro soprattutto una buona continuazione.
You better come on.